seconda domenica del tempo ordinario. Dopo la domenica del battesimo di Gesù, si numera come seconda domenica perché il tempo ordinario comincia il giorno dopo la domenica del battesimo di Gesù, e noi entriamo in questo tempo in cui ogni domenica un Vangelo diverso ispira, illumina e guida la liturgia. Questo tempo prezioso è il tempo in cui il mistero pasquale, il mistero di Cristo, viene guardato sotto tanti punti di vista, tante sfaccettature, tutti i meravigliosi riflessi che può avere questa meravigliosa gemma che è la nostra salvezza. E noi siamo introdotti in questo tempo ordinario dalla testimonianza di Giovanni il Battista, che viene raccolta dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Giovanni il Battista è un po' il prototipo dell'annunzio cristiano, il precursore, ci dice cosa è quello che annunziano i cristiani. E infatti noi siamo introdotti un po' nella tematica che ci illumina in tutto questo anno che affronteremo, in tutto questo cammino che ci porterà fino alla Quaresima e poi alla Pasqua e poi a vivere secondo la Pasqua. Giovanni Battista che vede Gesù venire verso di lui, questa già è una immagine molto interessante. Gesù è quello che viene verso di noi, non siamo noi che andiamo verso di lui, è lui che viene, così come celebravamo nell'Avvento, che l'Avvento è quello del Signore, non è il nostro. Noi dobbiamo accogliere il Signore, è Lui che prende l'iniziativa. Nella nostra vita non c'è tanto da fare, ma quanto da riconoscere l'opera di Dio, assecondare l'opera di Dio nella nostra esistenza. Ecco, Gesù viene verso di Lui e Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Indica questo agnello. Perché è l'agnello di Dio? L'agnello di Dio era l'agnello pasquale, l'agnello sacrificale, quell'agnello che veniva offerto per vivere la liturgia del rapporto con Dio da parte del popolo. Era l'agnello soprattutto pasquale, quello che liberava il popolo, quello il cui sangue era stato capace di vincere l'avvento dello sterminio. Ecco, e l'agnello è colui che viene offerto nel giorno del perdono e fa una cosa: toglie il peccato del mondo. Questa espressione noi la abbiamo così tradizionalmente anche nella liturgia, diciamo: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, in realtà il greco ha un termine che indica il prendere su di sé, non toglie in quanto spostare, in quanto rimuovere, ma togliere in quanto farsi carico. Ecco colui che si fa carico del peccato del mondo. Noi infatti contempliamo in Cristo crocifisso colui che non si è scansato, ma ha lasciato che tutta l'onda del male umano gli arrivasse addosso e lo distruggesse e lo rovinasse. Ecco colui che prende su di sé il peccato dell'uomo. L'uomo, il mondo, produce qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Noi pensiamo per esempio all'attuale situazione del nostro stato di contaminazione, tutto l'inquinamento del mondo. Come fare a togliere questo inquinamento? C'è qualcuno, ecco, come se il mondo in realtà è inquinato ancora di più dal peccato degli uomini, dal male. Quando vediamo il male, guardiamo la guerra, no? E l'onda dell'odio si parte con un atto di violenza, si corrisponde e poi questo corrisponde a sempre maggior aumento di rabbia. E questa rabbia chi la ferma? Chi ha fermato l'onda del peccato nella storia? Quando mai c'è stato qualcuno che è stato capace di far da argine al male dell'uomo? L'uomo fa i conti con il suo peccato. Dobbiamo ricordare che cos'è il peccato. Nel greco e nella etimologia ebraica il termine peccato significa sbagliare la mira. L'uomo fa questi fuori mira, sbaglia la direzione della sua ricerca di vita, cerca la vita nel posto sbagliato, e questo è il peccato. E si rovina la vita, e si distrugge l'esistenza, rovina la propria giovinezza, la propria maturità, rovina i propri rapporti, le proprie relazioni attraverso questo peccato che poi normalmente lascia il suo segno indelebile. E l'uomo come deve fare? Come può fare? L'uomo nella sua condizione finisce per inquinare sempre di più la sua vita, e questo è il vero inquinamento, il vero problema. La conseguenza è questa: che noi cristiani annunziamo qualcuno che è capace di interrompere, di prendere su di sé l'onda del male nella nostra esistenza e di convertire il corso della nostra vita da un ineluttabile sentiero di distruzione in un sentiero di nuova creazione, di bellezza. Chi fermerà il male che l'uomo porta sulle proprie spalle per gli errori che ha fatto? Chi potrà liberare un uomo dai suoi peccati? Ecco, noi annunziamo questo, qualcuno che ha fatto questo, qualcuno che ha permesso, e nella storia lo abbiamo visto in tanti uomini e donne, che l'uomo possa liberarsi dai propri peccati, essere liberato, non liberarsi da sé, ma essere liberato dai propri peccati e vivere secondo novità. E infatti Giovanni Battista continua e dice: ecco quello di cui ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Cioè i cristiani quando annunziano il Vangelo annunziano qualcosa molto più grande di loro. Giovanni Battista annunzia qualcuno che è prima di noi, qualcuno che noi, dice qui, io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Abbiamo una missione, che è la missione sacramentale della Chiesa, che tante volte ci è sconosciuta l'opera di Dio, tante volte siamo anche dentro le nostre cose, le nostre povere cose ecclesiali e non sappiamo come Dio farà a tirare fuori il bene da quel poco che noi siamo e da tutte le nostre contraddizioni, ma c'è qualcosa che si manifesta attraverso la nostra povera opera. Noi non conosciamo mai la strada della salvezza che Dio metterà in atto ed è colui che viene, colui in cui, dice Giovanni Battista, lo Spirito discende come una colomba dal cielo e rimane su di lui. Ecco, lo Spirito discende, è il cielo che discende nell'uomo. Negli uomini può discendere quello che è peculiare di questo Messia che è indicato da Giovanni Battista, è che lo Spirito Santo scende e rimane. Non è semplicemente un rapporto occasionale con lo Spirito Santo, è un rapporto stabile. Gesù è guidato dallo Spirito Santo, così come si manifesta nei Vangeli, e mostra la vita umana in sintonia, in sinergia con lo Spirito Santo, la vita di Dio nella carne umana. Ecco, è questo quello che ha manifestato Cristo. Quando lo Spirito può rimanere in noi, non è qualcuno a cui diamo ogni tanto un angolo, uno spigolo, seguiamo un'ispirazione, seguiamo un momento di maggior luce. No, vivere costantemente. È meraviglioso ciò che si adombra qui. Vivere secondo Cristo vuol dire non vivere, per esempio, un matrimonio che un giorno è secondo lo Spirito, no, vivere un matrimonio che resterà secondo lo Spirito, restare stabilmente, vivere il proprio lavoro non come qualcosa che ogni tanto si manifesta come ben fatto, cristiano, illuminato, ispirato, celeste, no, che sempre resta tale. Questa è la potenza di chi ci battezza nello Spirito Santo, cioè ci immerge. Battezzare vuol dire immergere, essere veramente inseriti fino in fondo, sicché grondiamo Spirito Santo in tutto ciò che facciamo, tutta la vita dei cristiani. Riecheggia il perdono dei peccati, riecheggia questo aver incontrato qualcuno che prende su di sé il nostro peccato e possiamo vivere stabilmente senza aver paura che lo Spirito Santo guidi tutto della nostra vita. Sì, possiamo vivere tutto secondo lo Spirito Santo. Questo è l'annunzio meraviglioso che i cristiani hanno da fare, quello che vivremo attraverso tutte le liturgie di questo anno.